Tra gli eventi e le conferenze che si terranno presso l'Università Yulm in occasione di Milano Book City dal 15 al 18 novembre, ci sarà un evento sul 68, di cui quest'anno si commemorano i 50 anni, tenuto in aula seminari la mattina del 15 novembre. Siamo qui in compagnia con il professor Formigoni, ordinario di storia contemporanea presso l'Università Yulm e uno dei referenti di questo incontro. Buongiorno professor Formigoni.
Buongiorno a voi.
Dunque, partirei da una domanda che prende in causa anche me in quanto studente. Il 68 è una rivoluzione dei giovani, è una rivoluzione giovane, degli studenti universitari soprattutto, a partire da Berkeley nel 63, nel 66, tra le prime università italiane c'è quella di Trento. Quanto i giovani si sentono protagonisti negli sconvolgimenti politico-sociali al giorno d'oggi? Quanto lo studente universitario nel 2018 ha perso coscienza sia politica che di classe in confronto al suo antenato sessantottino?
Beh, certo, apparentemente le cose sono molto diverse da allora. Il tasso di partecipazione, di interesse, di impegno culturale, civile, sembra molto più limitato. In realtà io osserverei che non è giusta la rappresentazione del mondo giovanile di oggi come un'indistinta massa di persone che sono solo attente alla propria vicenda individuale, perché in realtà appena si gratta sotto la superficie si trovano moltissimi esempi di interesse per le dinamiche pubbliche, di coinvolgimento su alcuni temi cruciali anche di tipo civile, oppure semplicemente disponibilità a capire di più come va il mondo. Quindi non è vera la rappresentazione appunto dei giovani come la generazione concentrata semplicemente sulla propria piccola cerchia di legami prevalentemente digitali attraverso appunto il meccanismo dei social. Certamente l'effervescenza del 68 fu più diffusa, questo è indubbio, la quantità di giovani che si sentirono chiamati in causa allora fu rilevante, però è vero che il 68 appunto fu così rilevante dal punto di vista quantitativo, ma dal punto di vista qualitativo può essere affiancato ad altri momenti di straordinarie mobilitazioni giovanili che ci sono state nella storia, soprattutto da quando il mondo giovanile è diventato una categoria sociale, perché come voi sapete gran parte della storia dell'umanità si passava rapidamente dall'infanzia all'età adulta senza nessun tipo di transizione particolare. Da quando c'è una categoria sociale dei giovani, basti pensare che in questo periodo abbiamo celebrato i 100 anni della prima guerra mondiale, tra gli interventisti che secondo categorie politiche, culturali diverse, però sostennero la guerra come momento di cambiamento, di rivoluzione, molti furono giovani studenti. Quindi anche allora ci fu un peso di questa mobilitazione e poi potremmo venire avanti e raccontarne altre. La cosa poi che forse si può dire è che quella del 68 fu una mobilitazione abbastanza inattesa. Solo qualche anno prima erano pieni giornali di analisi del mondo giovanile che rappresentava una generazione totalmente seduta sul meccanismo di integrazione dell'epoca del dopoguerra, cioè l'epoca in qualche modo della ripresa, della crescita economica, del welfare, del boom consumistico, e quindi si diceva siamo di fronte ai giovani delle 3M, macchina, moglie, mestiere. E subito qualche settimana o qualche anno dopo queste rappresentazioni invece scoppiò l'ondata di proteste. Quindi questo vuol dire che spesso i comportamenti collettivi si sviluppano secondo modalità che sono difficili da prevedere, e non è detto che sotto appunto un'apparente situazione di tranquillità e di ripiegamento sul privato invece non maturino anche condizioni per un cambiamento.
Certamente. Beh, sicuramente è stato scritto anche molto di questi tempi relativamente ai giovani, si è parlato di generazione X, ha parlato Galimberti in un libro che è uscito tra l'altro l'anno scorso, di come appunto i giovani si siano un po' persi, diciamo, nel nichilismo dovuto anche forse alle conquiste che hanno sicuramente ereditato dai loro colleghi sessantottini. Un altro grande argomento di cui si potrebbe discutere per molte conferenze, per più di una, è quello sul comunismo. Nel 1848 veniva scritto da Engels e Marx il Manifesto. Nel 1968, ovviamente, sappiamo ciò che è successo. Nel 2018, cosa si può ancora dire di questo filone politico, quanto appunto al giorno d'oggi, per esempio, essendo crollato nell'89, ci possano essere delle soluzioni radicali a quello che è ormai il capitalismo, se possono essere per esempio i paesi del terzo mondo, quelli cosiddetti non allineati, di cui tra l'altro si parlerà nella conferenza, ecco.
Nel 68 certamente il marxismo ebbe un'ondata di attenzione e di interesse, fu usato come linguaggio, come modalità di comunicazione da molta parte di questo universo giovanile, non da tutto per la verità, ma insomma era allora ritenuto appunto il linguaggio del cambiamento, della rivoluzione. La cosa da notare però è che già allora molti di quelli che usavano questi riferimenti li usavano non guardando all'altro mondo della guerra fredda, cioè al mondo sovietico, che veniva criticato per il suo autoritarismo, le sue chiusure tradizionaliste, tant'è che parallelo al 68, e anche di questo parleremo, nei paesi appunto democratici o capitalistici ci fu anche un 68 al di là della cortina di ferro, in Jugoslavia, in Cecoslovacchia, soprattutto
la prima guerra di Praga,
e in questo senso appunto la critica all'autoritarismo è una critica abbastanza parallela. Casomai si guardava a modelli marxisti un po' fortemente, anzi potremmo dire idealizzati, quali quello cinese, di cui non si comprendeva appunto l'aspetto autoritario, perché c'erano rappresentazioni molto oleografiche di quello che stava succedendo in Cina. Quello che si può dire è che progressivamente il senso dell'alternativa ideologica allo stato di cose dominante, soprattutto nel mondo occidentale, sembra essersi ridotto. E dopo l'89-91 appunto qualcuno ha parlato addirittura di una fine della storia. Certamente previsioni un po' affrettate, mi pare di poter dire, perché in realtà quello che sta venendo fuori anche nei nostri giorni, nei nostri mesi, è che non siamo di fronte a un modello unico di organizzazione politico-economica internazionale. C'è un mainstream, c'è l'ordine della globalizzazione, possiamo chiamarlo così, ma ci sono anche fenomeni divergenti, c'è un pluralismo di dinamiche nel mondo, c'è curiosamente appunto uno stato che continua a proclamarsi stato socialista come la Cina, che è diventato un gigante politico ed economico fondamentale
e sta comprando mezza Africa, tra l'altro, quindi
non solo mezza Africa ma anche gran parte del continente asiatico, ha un ruolo ormai del tutto cruciale nel nostro sistema. E quello che lei giustamente citava come un mondo che allora si chiamava dei non allineati, del terzo mondo, è sicuramente sparito come un mondo unico, perché quell'esperienza si è un po' esaurita, non c'è più l'idea appunto di una convergenza spontanea dei paesi poveri in cerca di affermazione, ci sono stati destini molto diversi, alcuni si sono sviluppati, sono entrati nel modello della globalizzazione, altri no. Però certamente anche qui c'è una grande creatività, c'è un mondo pluralistico, e quindi non c'è più forse un terzo mondo, ma ci sono esperienze in Africa, in America Latina, soprattutto in Asia, appunto di grande fermento e di grande creatività, che possono anche portare probabilmente a contaminazioni diverse che in passato rispetto appunto alla ipotesi di un mondo unificato secondo un modello fondamentalmente occidentale.
Certamente, e i paesi asiatici ci danno l'opportunità di agganciarci a un altro grande capitolo del 68 come la guerra del Vietnam. Con l'offensiva del Tet quasi 500.000 di uomini sono sul suolo vietnamita. In questa guerra sono rilevanti i media, quelli che appunto vengono chiamati nuovi media, che a partire dagli anni 60, insieme ovviamente a quello che viene sdoganato da McLuhan, sono anche i media dei giovani. Questi media riprendono in presa diretta la guerra. Quella del Vietnam è la prima vera guerra mediatica, cosa che con le altre guerre non era successo, sia per ovviamente contaminazione delle propagande che hanno edulcorato ovviamente le immagini di guerra, e questo sarà un fattore determinante per l'opinione pubblica statunitense, che si ribellerà in seguito. Quanto ancora oggi i media possono ancora essere un termometro e suscitare, come dire, l'indignazione anche dell'opinione pubblica?
Il riferimento alla guerra del Vietnam è sicuramente cruciale. Questo movimento giovanile, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, era diventato un tema veramente internazionale, la critica al ruolo degli Stati Uniti in quel lontano paese asiatico. Ha ragione a sottolineare l'importanza mediatica, soprattutto l'importanza visuale, potremmo dire. Alcune immagini ebbero appunto grande importanza, perché per la verità anche in precedenza i media nelle guerre avevano avuto un ruolo comunque già rilevante, ma certamente la televisione portò immagini molto forti di fronte appunto all'opinione pubblica. Io penso che certamente c'è un tema della libera stampa, come la libera stampa, la libera radio, la libera televisione, insomma il sistema dei mezzi di comunicazione come contropotere, che è un po' strutturato nella storia, diciamo così, delle democrazie. Non a caso oggi, dove ci sono appunto episodi di stati che prendono derive autoritarie, qualcuno li chiama un po' impropriamente democrazie illiberali, come se fosse possibile appunto una vera democrazia senza
un po' simbolico,
il pluralismo,
diciamo,
esatto, senza il pluralismo delle fonti di informazione e la libertà delle idee. Quindi questo tema è un tema cruciale. Certamente non dobbiamo nasconderci che c'è un grosso problema di tipo organizzativo sotto a questa questione, perché appunto se i mezzi di comunicazione devono mantenere questo ruolo di contropotere, devono avere anche la possibilità appunto di essere indipendenti, devono avere una struttura economica e organizzativa che permetta loro questa realtà. Oggi ci muoviamo, sembra, in una direzione in cui la concentrazione di risorse necessarie per gestire appunto queste esperienze, soprattutto in capo appunto ai giganti del web, può porre qualche dubbio rispetto a questo pluralismo e a questa situazione appunto di indipendenza che è, credo, necessaria per svolgere questo compito. E quindi ci sarà probabilmente da approfondire, da discutere di modalità magari diverse dal passato, che però riescano appunto a ottenere la stessa condizione necessaria per svolgere con libertà questa funzione da parte del sistema dell'informazione.
Sicuramente, tra l'altro ricordiamo come nel 67 stava anche nascendo il progetto ARPANET, ancora sotto il controllo dei militari, che poi negli anni 90 invece esploderà, come dire, con delle speranze di democrazia e libertà che in questo periodo, come diceva lei, si stanno diciamo un po' smentendo. Sicuramente però ovviamente importantissimo che i mezzi di comunicazione possano svincolarsi da quelle che sono le dinamiche politiche, per anche un po' dettare quelli che sono i ritmi delle stesse popolazioni.
Sì, le dinamiche politiche e le dinamiche economiche, non sono
certo,
esatto, due gli aspetti che devono essere appunto attentamente bilanciati per ottenere questa auspicabile situazione di pluralismo di idee, di continuo confronto e di creazione quindi anche delle condizioni per una democrazia informata, per una democrazia in cui il voto dei cittadini si basi appunto su un dibattito libero di idee e non sulla diffusione di schemi mentali precostituiti da parte di piccoli gruppi di potere.
Certamente, bene, dunque siamo arrivati al termine di questa intervista. Ricordiamo che appunto l'appuntamento sarà il 15 novembre alle ore 11. Le chiedo solo appunto di darci una piccola infarinatura su quelli che saranno appunto i temi e i referenti di questa
Molto differenza. Volentieri. L'incontro si divide fondamentalmente in due parti. Avremo alcune relazioni alla mattina, appunto, dalle 11 alle 13:30, che sono, oltre a un'introduzione del nostro rettore Gianni Canova, un mio intervento dedicato più al tema dell'Europa e dell'Italia, un intervento di Mario Del Pero, che è un collega che insegna a Parigi all'Università Sciences Po, sugli Stati Uniti, e un intervento di Massimo De Giuseppe, che è un esperto soprattutto di America Latina e ci parlerà del terzo mondo in occasione del 68. Avremo poi un video piuttosto interessante, un collegamento video con Parag Khanna, che è uno studioso indiano ed è uno studioso di trend globali che ci farà una riflessione interessante appunto sull'eredità di lungo periodo del 68 fino al nostro contesto attuale. Nel pomeriggio abbiamo chiesto, nel primo pomeriggio, dalle 2:30 alle 4:30 circa, abbiamo chiesto ad alcuni colleghi della nostra università di riflettere con molta libertà in una tavola rotonda sugli esiti del 68 nelle discipline, nelle materie, nelle aree culturali di loro pertinenza, di loro esperienza. Quindi ci sarà un intervento di Gianni Canova sul cinema, di Paolo Giovannetti sulla letteratura, di Mauro Ceruti sulla filosofia, di Vincenzo Trione sulle arti, di Vanni Codeluppi sul sistema dei media. E in questo modo credo che potremmo avere una sorta di punto di caduta, insomma, sugli effetti presunti, veri, nell'immaginario e nella esperienza complessiva della nostra società di quelle vicende di 50 anni fa. Tra l'altro potremmo forse chiudere ricordando che in quell'anno 1968 nasceva una cosa che poi è diventata l'Università IUL. Anche la nostra università festeggia
il cinquantennio. Fa sempre bene ricordare.
Occasione.
Bene, rinnovo allora a tutti l'invito a partecipare a questa conferenza in aula seminari, ore 11, 15 novembre. Grazie professore.
Grazie a voi.